Ricordo i testi che ci sono offerti da questa liturgia. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Michea, capitolo 5, dal versetto 1 al primo rigo del versetto 4. L'oracolo di Michea che annuncia la nascita a Betlemme del Messia promesso. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, dal versetto 5 al versetto 10, e il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 80, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 74. E poi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo primo, dal versetto 39 al versetto 45. Il Vangelo della Visitazione. L'avvento sta trascorrendo come in una volata, anche quest'anno. E così siamo alle prese con la quarta e ultima domenica, cosicché il prossimo venerdì sarà quest'anno la vigilia di Natale. La veglia della Chiesa si intensifica, l'attesa si fa sempre più pura e sempre più povera, e la speranza sempre più profonda, mentre si preparano i giorni della fede, quando le promesse di Dio si compiono e ci viene manifestato il volto dell'invisibile nella missione redentiva del Figlio di Dio. È il suo ritorno che ora noi attendiamo, ed è nella fede che già la Chiesa da Lui è visitata e da Lui è abitata. Anzi, nella fede già la nostra vita cristiana viene messa in grado di portare frutti definitivi. Sono questi i frutti dell'amore che già ci introducono nella vita eterna. Come sappiamo, da oggi, 17 dicembre, il ritmo e il tono della preghiera della Chiesa hanno subito una svolta decisiva. Sono i giorni da oggi fino alla vigilia di Natale le cosiddette ferie di Avvento. I Vangeli dell'infanzia, secondo Matteo e secondo Luca, ci vengono adesso annunciati di giorno in giorno, e così tutte le profezie riguardanti la figura messianica nell'Antico Testamento. Già oggi leggevamo alcuni versetti nel capitolo 49 della Genesi. Ed ecco, queste pagine del Nuovo e dell'Antico Testamento che stiamo leggendo, leggeremo di giorno in giorno, illuminano e orientano la nostra attesa. E al di là di essa, il senso di tutta la storia umana. Oltre a Giovanni Battista, e insieme con lui, accompagna e guida il popolo cristiano in modo tutto suo Maria Santissima, la Madre del Signore. Sotto il manto della Madre di Dio, ascoltiamo anche noi la parola del Signore e così auscultiamo i battiti nel cuore del Dio vivente. Leggiamo il testo della prima lettura nel libro del profeta Michea. Capitolo 5.
E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
Grazie, Signore. Diciamo, c'è stato il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, il racconto della visitazione. Anna.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 74. Proseguendo nel nostro cammino, e siamo ormai alle prese con il terzo libretto del Salterio, dal Salmo 73 che leggevamo la settimana scorsa. Arriveremo al Salmo 89 quando Dio vuole. Ed ecco, subito dopo il Salmo di cui ci siamo occupati una settimana fa, il nostro Salmo 74, che comporta al primo impatto una sorpresa. Forse si tratta di un testo poco confacente al nostro tempo liturgico, perché abbiamo a che fare con un salmo di supplica che, come adesso constateremo, ci parla di un disastro storico che ha sconvolto la scena di quel mondo in cui si svolgeva la vita del popolo di Dio, e quindi poi tutte le conseguenze che si sono ripercosse nel corso delle generazioni successive. Per la quarta domenica di Avvento forse ci aspettavamo un'altra parola, un altro messaggio, un altro timbro nella comunicazione, e oltretutto abbiamo alle spalle il Salmo 72 che concludeva il secondo libretto, un salmo messianico, il Salmo 73 che leggevamo la settimana scorsa, laddove intendo richiamare per un momento solo il Salmo 73, laddove il povero è l'evangelizzatore del Messia e della sua giustizia, come già potevamo affermare avendo letto con attenzione il Salmo 72. Ed ecco il nostro Salmo, quello che costituisce l'immediato retroterra del nostro lavoro di questa sera: come si diventa poveri, e in modo tale che la povertà non sia per la disperazione, ma sia davvero la povertà, la condizione di vita che custodisce nella speranza le promesse. E d'altra parte non si può prescindere, come ben sappiamo, da questa povertà. Ed ecco come si diventa poveri. Nel Salmo che leggevamo venerdì scorso abbiamo avuto a che fare con l'avventura di quella purificazione del cuore, che era già peraltro annunciata nel versetto introduttivo del Salmo. Quanto è buono Dio con i giusti, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, con gli uomini dal cuore puro. Ecco, ma quale processo, quale percorso, quale itinerario di purificazione tutto questo implica? Perché è in virtù di una purificazione del cuore che il povero può narrare le opere del Signore, come leggevamo alla fine del Salmo 73, nel versetto 28. Il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le sue opere. Il rigo seguente compare soltanto nella traduzione in greco. Per narrare tutte le sue opere, così si concludeva il Salmo. È quel povero che è stato coinvolto in quell'itinerario così intenso, così provocatorio, così esigente. Il Salmo 73 ci ha dato una testimonianza veramente esemplare. Quel povero purificato nel cuore, per questo è povero, perché è purificato nel cuore. D'altra parte non c'è purificazione del cuore che non sia segnata, per come la rivelazione biblica si esprime, dalle note caratteristiche di quella figura di creatura aperta alla pienezza della vita, che l'essere umano nella povertà. La povertà come condizione di vita che apre la creatura umana e ciascuno di noi alla relazione con il mistero di Dio che si rivela nella sua potenza redentiva. Il povero dunque è in grado di narrare le opere del Signore. Anzi, vedete che in quello stesso versetto 28, ma quello che già era anticipato nei versetti che precedono, per il povero stare con il Signore dipende dall'aver incontrato il Messia, che è lui, il Messia, il povero per antonomasi, il povero per eccellenza, il povero con il cuore aperto e puro, e in virtù di questa sua povertà il Messia viene, instaura il regno ed esercita la giustizia. Ricordate il versetto 28 che ho appena letto: il mio bene è stare vicino a Dio, ecco, stare con il Signore, ma è quel che leggevamo anche risalendo di poche righe all'indietro nel versetto 23. Ecco qui: io sono con te sempre, tu mi hai preso per la mano destra, i versetti che seguono. La roccia del mio cuore è Dio, stare con te, Dio è la mia sorte per sempre, e così leggevamo. Dunque, stare con il Signore, questa è la condizione di vita che qualifica in maniera davvero determinante quel personaggio che nella sua povertà è testimone per noi di come la purificazione del cuore lo conduca a esercitare adesso sulla scena del mondo una funzione valida come testimonianza, il racconto, che diventa una vera e propria trasmissione evangelica, un vero e proprio servizio di quella di quell'Evangelo che è la novità nella quale Dio si è rivelato e la condizione umana è stata visitata in maniera da essere ricondotta alla pienezza della vocazione originaria. Fatto sta, vedete, che per l'orante con cui noi abbiamo avuto a che fare stando vicino al Signore, stando insieme con il Signore, espressione estremamente sintetica ma anche in sé per sé proprio profondamente efficace, si diventa poveri, al punto che, come già vi ricordavo, in realtà per quello che stiamo leggendo da qualche tempo a questa parte, il povero che diventa protagonista della vicenda umana in corrispondenza all'intenzione d'amore che è il segreto che Dio stesso ha voluto rivelare, il povero è il Messia, proprio lui. E tutta la storia della salvezza va esattamente in questa direzione, laddove stare con lui è stare con il povero, e stare con il povero significa essere condotti lungo quell'itinerario di purificazione del cuore che rende la nostra condizione di creatura umana testimonianza di una povertà che assume niente meno che il valore di una novità che può essere elargita, che può essere consegnata, che può essere raccontata, ma raccontata non solo attraverso le chiacchiere, ma trasmessa nella continuità di un disegno di comunione che si apre all'universale. Ed ecco, vedete che la scena si complica, che finalmente arriviamo al nostro Salmo 74. La scena si complica proprio in seguito al fatto che lì dove il Salmo 73 ci aveva condotti, si tratta di stare con il Signore. E stare con il Signore in modo che si tratta esattamente di condividere quella che in Lui è l'espressione per eccellenza della povertà nella condizione umana. Stare con il Signore promesso a noi il Messia come protagonista di quell'impresa che deve realizzare nella storia umana, l'intenzione d'amore che è costruita da sempre nell'intimo del Dio vivente. Ed ecco, stare con il Signore e dunque come essere coinvolti in una relazione con il mistero del Dio vivente tramite rivelazione che riceviamo nel Messia promesso e nel Messia che viene, che è venuto, che verrà, come la nostra maniera di stare al mondo viene configurata, viene assimilata, viene messa in sintonia con quell'itinerario di rivelazione lungo il quale è il mistero stesso del Dio vivente che attraverso la figura del Messia ci viene incontro. E dunque stare con il Signore significa, per così dire, sintonizzarsi con i pensieri, i sentimenti, i propositi, le intenzioni, il modo di stare al mondo come è vero che il Dio vivente è protagonista delle cose e degli eventi, della creazione, della storia umana, come abitare nelle vicende di questo mondo in sintonia con quella rivelazione che riceviamo dal grembo profondo della vita di Dio, là dove per l'appunto siamo stati accolti e là dove abbiamo scoperto che la nostra povertà è divenuta niente meno che la modalità di accesso alla sorgente inesauribile della vita vera. E allora vedete il nostro Salmo 74, che pone i poveri, così come abbiamo potuto rintracciare la fisionomia di questi personaggi, ma non sono figure che rimangono prigioniere di astrazioni, come dire, dispersive, inconcludenti, tutt'altro. Ci siamo dentro tutti, siamo tutti coinvolti in questa pedagogia che ci conduce, il Salmo 73 a questo proposito ci ha insegnato tante cose, a ricevere il beneficio di quella purificazione del cuore che ci rende poveri. Ebbene, i poveri alle prese con l'empietà che invade la scena del mondo. E vedete, l'impietà che invade la scena del mondo, in realtà nel Salmo 73 abbiamo avuto a che fare con quell'orante che si è trovato in conflitto con l'impietà, sì, ma in certo modo, vedete, il Salmo 73 ci parlava di una vicenda personale, non dico privata, non dico neanche individualistica, dico però personale, e lui ne è venuto fuori educato alla scuola di quella relazione con il santo, in quanto è lui che è il signore di quel santuario che è nel cuore umano, ecco. Ma adesso vedete l'empietà nel mondo, per dirla con un'espressione un po' come dire così pesante, e forse anche un po' grossolana, ma credo che ci intendiamo, l'impietà che invade, l'impietà che dilaga, e vedete il nostro dramma che non è più contenuto entro i limiti di un vissuto personale, che certamente è messo duramente alla prova, come il Salmo 73 dimostrava, ma è un vissuto personale. Adesso la questione è davvero pesante, massiccia, penetrante, nel senso che tutto quello che ha a che fare con la realtà del mondo, con questa totalità di eventi che coinvolgono la moltitudine delle creature nel tempo e nello spazio, e la storia dell'umanità intera, ci fornisce il riscontro di pesanti contraddizioni rispetto a quell'intenzione d'amore che viene da Dio e che ci è stata rivelata. E come questo nostro dramma è in tutto assunto e patito da Lui e con noi. Di questo adesso dobbiamo renderci conto, ma bisogna che leggiamo direttamente il Salmo, vedete. Finalmente, voi direte, un testo qua e là è un po' problematico e qua e là i traduttori fanno fatica, però noi ci possiamo destreggiare con una certa disinvoltura. C'è un richiamo evidente a momenti della storia del popolo di Dio che possiamo collocare nella storia antica, c'è di mezzo l'esperienza della distruzione del Tempio, la devastazione di Gerusalemme, la deportazione degli abitanti, dunque l'esilio, per dirla in termini più che mai opportuni, con una sintesi che ci aiuta a mettere insieme una serie di vicende, di tribolazioni, di uno strascico di eventi strazianti, con tutto un complesso poi di implicazioni di ordine morale, le coscienze sconvolte, le responsabilità dilaganti, e interrogativi non risolti, oscurità per quanto riguarda il discernimento delle strade da affrontare una volta che si è stati sradicati rispetto a quella terra. Non esiste più il tempio, non esiste più il culto, tutto sembra andato per aria, e quale futuro? Ecco, sullo sfondo vicende che possiamo ricondurre a questa tappa della storia antica del popolo di Dio, ma in realtà poi qui il nostro Salmo trasforma senza sorprenderci anzi direi con una capacità di testimonianza, capacità di espressione, rievocazione degli eventi molto, molto sapiente, e la vicenda diventa dunque un richiamo mediante il quale è la storia di ieri, ma di oggi e di sempre, come è stata, per quello che riusciamo a registrare in base alle notizie a nostra disposizione. E comunque c'è di fatto l'esperienza che ci riguarda nella immediata attualità, di cui noi siamo testimoni e nella quale siamo immersi. Ebbene, quanti segni che dimostrano come quella luce gloriosa che ha illuminato il Salmo 73 dopo un dovuto travaglio, non c'è dubbio, quella luce gloriosa che ha indicato la strada per un povero dal cuore puro, la strada dell'immersione profonda e totalizzante in una relazione d'amore. Ed ecco, leggiamo il nostro Salmo, lo dividiamo in tre sezioni. La prima sezione è come se ci aiutasse a osservare, non possiamo sfuggire, anche se ci siamo allontanati percorrendo le strade dell'esilio, vale la pena di rievocare i dati oggettivi di una vicenda che ha condotto la città e il Tempio alla rovina, dal versetto 1 al versetto 9. Prima sezione, leggiamo. Una strofa introduttiva nei primi due versetti, poi dal versetto 3 al versetto 9 la descrizione. La strofa introduttiva si compone di due elementi. Oddio, perché? Ecco, il primo elemento è un interrogativo. Perché? Interrogativo che può essere riformulato in tanti modi, ma interrogativo che qui viene rinviato a quei particolari avvenimenti, ma che è sempre attualissimo. Ma perché? Perché ci respingi per sempre? Per sempre, questo per sempre ritornerà ancora, per sempre non è una espressione che comporta una sentenza definitiva. Non spetta all'orante pronunciare una sentenza del genere, ma è la percezione di un fallimento che si ripete, di un disastro che provoca uno strascico dopo l'altro, delle situazioni che sono manifestazioni di un imbottigliamento del vissuto umano, della storia umana, la storia di ieri e la storia di oggi, dentro a un ingorgo insopportabile. Ma perché? E il prosegue dice: perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo? Primo elemento di questa strofa, l'interrogativo. Alle prese con quel disastro, il nostro disastro di oggi, che viene segnalato qui come l'effetto prodotto da un rigetto di cui è stato autore proprio lui, il Dio vivente. Dunque una situazione insopportabile, insopportabile per noi, insopportabile per lui, una situazione che è bloccata dentro a un orizzonte buio, senza prospettive, in modo tale che il valore di una relazione preziosa, pensate qui l'immagine del gregge, e il pastore del gregge, il pastore del gregge, tu sei il pastore del gregge, il gregge siamo noi, ed ecco, questa relazione così, così affettuosa che ha caratterizzato il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele nel corso dei secoli, sembra andare in frantumi, tutta una relazione compromessa, e qui c'è una nota di stupore, ma come mai, perché? E d'altra parte anche come una specie di contestazione, ma è una contestazione interna a un rapporto che rimane vitale, ma per registrare all'interno di questo rapporto di vita la situazione straziante di una vicenda così compromessa, inquinata, devastata come è la vicenda attuale. E notate che di per sé qui nel nostro Salmo, qui e non solo qui, non c'è una confessione di peccato, come capita altrove: ecco, abbiamo sbagliato. Quante volte poi, a proposito dell'esilio, esattamente a proposito di esso, nella letteratura profetica, ma negli stessi salmi compaiono confessioni molto, molto sincere, lucidamente adeguate a una rilettura degli eventi che denunciano le responsabilità mancate, i tradimenti spudorati di cui i fedeli del popolo in blocco, ma ciascuno poi all'interno di quella grande comunità di Israele responsabili. E qui non c'è, vedete, questo richiamo a una urgente necessità di confessare il proprio peccato. Non è in questa direzione che procede qui la supplica e andrà sviluppandosi. Tant'è vero che subito dopo, nel secondo versetto di questa strofa, ecco il secondo elemento che vale anch'esso come introduzione a tutto quello che poi il Salmo ci inviterà a accogliere come criterio interpretativo di quello che sta succedendo, dove leggo: ricordati, ecco, attenzione a questo imperativo, a questa invocazione, un imperativo supplichevole: ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi, hai riscattato. Qui direi che possiamo tradurre senza stare tante sute: la tribù della tua eredità, il monte Sion dove hai preso dimora. Già, vedete, un solo versetto dove peraltro viene rievocato tutto un lungo percorso storico, una memoria che fa riferimento alla fondazione, ti sei acquistato questo popolo, poi il percorso redentivo di cui questo popolo sempre ha ricevuto il beneficio, hai riscattato questa tribù della tua eredità e finalmente, vedete, quella presa di posizione del Signore che ha trovato dimora niente meno che a Sion, a Gerusalemme, nel Tempio, a sigillo del rapporto di alleanza che è stato istituito e che adesso sembra appartenere alla storia di un passato che sfugge dinanzi al dramma della vicenda attuale. È vero però che rispetto a questo passato che è sfuggente e sembra abbandonato a un'epoca ormai irraggiungibile, proprio a riguardo di questo passato, vedete quella invocazione, ricordati tu, la memoria di Dio. L'appello è rivolto a lui in quanto è fedele nel custodire la memoria storica di quel che riguarda noi. Ecco, e adesso vedete lo spettacolo. La rovina, così come è possibile, stando ai dati empirici di cui il nostro orante è testimone, ma è come se il nostro orante entrasse ormai in una visione delle cose, si adeguasse a uno sguardo sul mondo, sugli eventi, su quella che è la situazione derelitta di cui il popolo patisce le conseguenze, di cui pure il popolo ha responsabilità, di questo nessuno può dubitare. Ebbene, dalla parte di Dio, leggo, volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Ecco, avvicinati, renditi conto, ma è esattamente quello che il nostro orante dà per scontato. È evidente che è quello che è manifestazione così drammatica di un disastro storico è oggetto della sua attenzione. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Qui più che il tempio è là dove tu ci incontravi, il luogo degli appuntamenti. Tempio. Sì, però quell'espressione usata qui allude più che alla celebrazione dei riti che sono riservati agli addetti ai lavori, il luogo dell'incontro, il luogo dell'assemblea, il luogo dell'appuntamento. E allora dice così: ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, issarono i loro vessilli come insegna, dei segnali adeguati alla dimostrazione da parte loro che si sono impadroniti di quegli ambienti, di quel luogo che per noi era sacro, di quella città, di quella terra, le loro insegne. Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'ascia e con la scure, frantumavano le sue porte. Problemi di traduzione, ma più o meno ci intendiamo. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. La dimora del tuo nome. Vedete, tenete conto di questo richiamo al nome. Il nome è la presenza invisibile e santa dell'Onnipotente. Il nome è Lui. che si è rivelato. Ebbene, la dimora del tuo nome, quella dimora che era sacramento della tua presenza, invisibile e santa, ma la tua presenza viva e operosa nella nostra storia, tu che hai fatto alleanza con noi, ed ecco la dimora del tuo nome, adesso profanata, demolita. Pensavano loro, i nemici, distruggiamoli tutti, distruggiamo tutta la discendenza, meglio tradurre così. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese, anche qui i santuari sono i luoghi di adunanza di Dio nel paese. Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti e tra di noi nessuno sa fino a quando. Vedete, sono venuti meno i segnali di ordine liturgico, segnali che comunque avevano svolto un ruolo sacramentale, un segno rivelativo della presenza santa di Dio nella vita in quella terra e in quella storia e dunque nella relazione con il popolo. E adesso vedete rumori disgustosi e poi silenzi che alludono a una desertificazione. Territorio è oggetto di interventi forsennati da parte di chi si è impadronito di esso, e d'altra parte questi silenzi, scomparsi segni, non ci sono più profeti, non sappiamo più fino a quando, abbiamo perso la misura del tempo. Prima sezione, ecco, dinanzi alle rovine, ma vedete, dinanzi alla rovina che si viene man mano manifestando, laddove si accumulano i detriti, laddove le situazioni inquinate si impongono con una sfacciataggine spudorata. Ed ecco perché, diceva il versetto 1, ricordati, aggiungeva il versetto 2. E adesso vedete la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 10 al versetto 17, riparte da quell'interrogativo iniziale. Fino a quando Dio insulterà l'avversario, il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome. Ecco, il tuo nome. E vedete che adesso i versetti che stiamo leggendo insisteranno con una martellante urgenza nel ribadire il fatto che in questa vicenda sei implicato tu. Ma perché, dice, l'avversario insulterà? Perché quello che ha descritto immediatamente prima, tenendo conto del fatto che adesso il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, tu sei tu, perché se è devastata la tua dimora, devastato sei tu, aggredito sei tu, e insultato sei tu, rifiutato sei tu. E perché tu? Perché ritiri la tua mano, aggiunge il versetto 11, e trattieni in seno la destra? I padri della Chiesa poi riflettono su questo modo di trattenere la mano destra in seno, il figlio nel seno del padre. Ma perché? Perché ti tiri indietro? Perché non intervieni? Perché non intervieni? Già, il problema è tuo. Ma tu non ti difendi. Vedete che l'attenzione del nostro Salmo adesso si sviluppa in questa direzione. Quello che è il quadro degli eventi di cui il nostro orante si è fatto spettatore, ma a partire già da quell'interrogativo che adesso viene riproposto in maniera sempre più urgente. Perché succede questo, ma perché tu non intervieni, dal momento che il problema è tuo. Tu non intervieni, tu sei l'aggredito e non ti difendi. Dove vedete si passa da quella condizione nella quale il popolo avverte in maniera così straziante il dolore della pena che gli si è scaricata addosso, e teniamo sempre conto del fatto che sullo sfondo ci sono naturalmente delle responsabilità, ma comunque il popolo, e adesso invece sei tu che sei offeso, che sei maltrattato, che sei vilipeso, che sei disprezzato, tu. E perché non intervieni? Perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra? Eppure, ecco il versetto 12, Dio è re dei tempi antichi, più che nostro bisognerebbe dire mio re, così dice il testo, e ha operato la salvezza in mezzo alla terra, la lettera è proprio così, in mezzo alla terra. Tra l'altro questa espressione cita alla lettera il versetto 18 del capitolo 8 nel libro dell'Esodo, quindi siamo rimandati a quella tappa così determinante nella storia del popolo di Dio, che è stata la vicenda, il conflitto con il faraone e finalmente l'uscita dal territorio della schiavitù. In mezzo alla terra tu hai operato, ecco, tu sei mio re dai tempi antichi. Dio ha operato la salvezza in mezzo alla terra, tu. Vedete che adesso, per arrivare al versetto 17, il pronome di seconda persona singolare, tu, compare 7 volte, e 2 volte la mia traduzione se ne dimentica, ma sono 7 come dire, richiami urgenti, patetici al tu di Dio. Questa è una faccenda che riguarda te. E vedete, qui i guai sono nostri, per come è stato dichiarato e illustrato, ma qui ci sei di mezzo tu. E tu, se le cose vanno in questa maniera, tu dunque stai dalla parte dei disastrati, che siamo noi, dovresti difenderti e non lo fai. Vedete quel gesto della mano che si tira indietro, che è trattenuta, è scandaloso. Ma allora sei proprio tu che ti riveli così. Adesso leggiamo subito questi versetti. E sei proprio tu che ti riveli laddove rivolto a noi per assumere e patire il nostro disastro. Leggo. Tu, con potenza, hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque, al Leviatano hai spezzato la testa, bisogna aggiungere un bel tu, lo hai dato in pasto ai mostri marini, fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, hai inaridito fiumi perenni, tu, bisognerebbe aggiungere, tuo è il giorno, tua persino la notte, la luna, il sole, tu li hai creati, tu hai fissato i confini della terra, l'estate e l'inverno, tu li hai ordinati, tu. Dal cosmo alla storia, tu sei insultato. E vedete, questa domanda che già risuonava all'inizio, ma perché, adesso è riproposta con questa ulteriore precisazione, che peraltro già traspariva inizialmente, ma perché tu che sei il mio re, che sei il signore dell'universo, che sei il protagonista indiscusso e travolgente della storia umana, per come già hai dimostrato, perché tu non intervieni. Che poi, come già vi facevo notare, significa: ma perché tu sei rivolto alle cose del mondo e agli eventi della storia umana e in maniera tale da patirne tu le conseguenze drammatiche, dove tu assumi e patisci tutto il groviglio di vicende inquinate che poi corrompono la creazione intera e tutto si viene a scaricare addosso a te. Proprio tu ti riveli così. Vedete, questo è il punto. E adesso vedete che la terza sezione del nostro Salmo prosegue riprendendo quella seconda affermazione che leggevamo nella strofa iniziale, dopo l'interrogativo, in realtà quella affermazione, quell'invocazione, ricordati. Ecco qui, vedete il versetto 18 e arriviamo al versetto 23, dove l'imperativo ricorda compare qui nel versetto 18, ricompare alla fine del versetto 22, si aggiunge un altro imperativo, non dimenticare, nel versetto 19 e nel versetto 23, ricorda, non dimenticare, due volte, altre due volte. Dunque, l'appello alla fedeltà del Signore. Ma le cose vanno così. Il nostro orante, persona singola o comunità che sta condividendo insieme una rilettura degli eventi, un'interpretazione del dramma in atto, ed ecco, nello scandalo del tuo fallimento, noi riconosciamo il pastore di tutte le pecore. Vedete, quel pastore che inizialmente era stato interpellato per dire: ma perché non ti prendi cura delle pecore? Ma è esattamente questa la maniera di esercitare il tuo impegno pastorale, di prenderti cura di tutte le pecore proprio là dove tu non intervieni per escludere, ma assumi quella posizione di riservatezza, di silenzio, che a noi appare come un atteggiamento remissivo, un atteggiamento quasi di resa nei confronti dell'avversario. Ed ecco, qui è in questione esattamente il tuo nome, il tuo mistero, il tuo modo di rivelarti. Infatti, leggo, ricorda: il nemico ha insultato, Signore, un popolo stolto e disprezzato, un popolo ha disprezzato il tuo nome. Ecco, il tuo nome. Ricorda, ricorda, ricorda il tuo nome. Dove ricordare il nome che è stato disprezzato. Vedete, quel modo di intravedere l'accesso all'intimo, nel segreto profondo di Dio, nella memoria di Dio, là dove noi stiamo contemplando questa novità straordinaria per cui la nostra storia umana è derelitta, inquinata, devastata, com'è, con tutte le implicazioni del caso, qualcosa ne sappiamo, è custodita dalla tua memoria. Ed è una memoria che è conferma fedele di vita, conferma fedele di attenzione, conferma fedele di quella compassione d'amore di cui tu solo sei il testimone. E vedete, il nostro Orante sta scoprendo, il nostro Orante che è singola persona o comunità, come vogliamo intendere, sta affacciando su questo orizzonte, dove se tu hai qualcosa da difendere, è esattamente la pazienza con cui accogli la causa dei derelitti, e la causa dei derelitti di questo mondo diventa la causa tua, tu. Vedete, questo appello alla memoria del Dio vivente è lo stesso che il riferimento a quello spazio misteriosamente ampio, capiente, largo, profondo, che è lo spalancamento per noi del suo intimo. Nel tuo ricordo, ecco, c'è questo strazio, questa storia sbagliata, questo mondo inquinato. E vedete, qui... l'appello che sembrava orientato a chiedere o almeno suggerire l'opportunità di un intervento, qui adesso si trova dinanzi a questa rivelazione per cui l'intervento del Signore, quello che conferma la sua sovranità assoluta, non si realizza altrimenti che in quanto assume e subisce lui il disastro di cui anche noi facciamo parte. Ricorda, il nemico ha insultato, oh Signore, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome. Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Qui la vita di chi ti loda è la gola della tortorella. La tortorella può essere la colomba o la tortora, è un'immagine che rimanda al popolo dell'Alleanza, così nel Cantico dei Cantici. Non dimenticare, ecco, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. Già, e vedete che qui... c'è un accenno inconfondibile agli eventi descritti nel racconto del diluvio, nel Genesi, dal capitolo 6 al capitolo 9, quando il testo dice, lo rileggeremo durante la veglia di questa sera, il testo biblico dice che Dio si addolorò nel suo cuore per la violenza, il termine violenza che compare qui, Hamas, si addolorò nel suo cuore, ed ecco tutto quello che avviene, il diluvio, ed ecco Noè e l'arca, e dunque quel disastro è tutto interno allo spazio che si spalanca nel cuore del Dio vivente, che fa alleanza, è l'alleanza che è il fondamento della creazione rinnovata, e ricordate il segno deposto tra cielo e terra, ed ecco il segno, già poco prima leggevamo, non ci sono più segni, e adesso quel segno, nel racconto è il Signore che spiega a Noè, vedi, io faccio alleanza, perché io mi ricorderò, vedrò il segno e mi ricorderò. E tutto quello che si ricapitola qui in maniera così efficace nel termine violenza, tutto precipita nel cuore di Dio. Sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza, l'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome. Ancora vedete questo termine che adesso viene messo in relazione ai poveri che in questa situazione, così come si sta adesso configurando, sono quelli che lodano il nome del Signore. Laddove, vedete, quella causa che era il motivo della nostra sconfitta, del nostro disastro, anche della nostra contestazione, del nostro conflitto, della nostra polemica, del nostro fallimento, ecco, sorgi Dio e difendi la tua causa. Ho visto che nella nuova traduzione, questo l'ho visto, dice la mia causa, no, la tua causa. La tua causa, questo è proprio un strano modo di intendere le cose. Dice la tua causa, sorgi Dio, difendi la tua causa, perché questo è lo snodo determinante nello sviluppo del nostro salmo, questa causa che era la nostra è diventata la tua, e la tua causa coincide con il tuo modo di stare dalla parte dei derelitti come noi, dalla parte dei falliti come noi, dalla parte di questa storia inquinata com'è, ed ecco, è in questo modo che tu sei il Signore e noi restiamo in contemplazione del segno. Come diceva l'antico racconto del diluvio, quel segno che poi vedete nella pienezza dei tempi è il figlio innocente crocifisso, che è esposto alla memoria del Padre. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, nel senso che noi ci ricordiamo di Lui, nel senso che quello è il segno mediante il quale noi siamo in grado di appellarci alla memoria del Padre. Ecco, l'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome, sorgi Dio, difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno, non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici, il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine. Dunque abbiamo a che fare alla fine del nostro salmo ancora con lo strepito, il caos delle cose umane, ma tutto trova dimora nella tua memoria, e tutto in quanto tu ti riveli così come colui che si fa carico del nostro disastro. Ecco che qui cominciamo a intravedere quale novità per davvero fa di questa storia derelitta, una storia di liberazione, una storia di purificazione, una storia di salvezza, e non per qualche caso particolare di personaggi particolarmente qualificati, ma qui è il disegno storico nella sua ampiezza più ampia, più universale che sia possibile immaginare. Questa è la nostra storia, ed è la storia nel corso della quale il grembo del Dio vivente si rivela come sorgente di una volontà d'amore che trasforma i guasti di cui noi registriamo e forse non registriamo neanche con abbastanza chiarezza, lucidità, sincerità, perché siamo confusi, perché anche noi facciamo parte del tumulto, dello strepito, della confusione e via discorrendo, ma ecco tutto quello che questa storia umana ci porge come espressione di una tumultuosa contraddizione, conflitti e violenze, ed ecco la fedeltà di Dio che ricordati di tuo figlio Gesù Cristo, proprio lui che nell'innocenza ha assunto e patito tutta la pesante, pesantissima, storia del nostro fallimento umano. Ed è veramente è così che tu vivi e regni. Ed è veramente così che la nostra storia umana è visitata dal tuo Messia. Ed è veramente così che la nostra povertà umana diventa il modo opportuno per presentarci a te e farci carico anche a nostro modo e nel nostro piccolo, piccolissimo contributo, ma farci carico di tutto quello che avviene in situazioni caotiche estremamente indecifrabili per quello che ne sappiamo noi, ma ecco, poveri, possiamo lodare il tuo nome, possiamo presentarci nel presepio, possiamo annunciare con voce sincera e con animo onesto che oggi è nato per noi un Salvatore. È un bambino avvolto in fasce, è già pronto a assumere e patire le conseguenze che la storia degli uomini gli scaraventerà addosso. Ecco, è la storia di ieri e di oggi, è la nostra storia ed è condividendo la pena di questo sconquasso generale che noi stiamo ancora una volta riconoscendo che tu sei il Dio vivente. Allora lasciamo da parte questo salmo, anche questa sera ho visto che mi rendo conto adesso di aver prevaricato per quanto riguarda la disponibilità di tempo, e allora prendiamo in considerazione il brano evangelico, uno dei brani evangelici che forse conosciamo meglio, come i Vangeli dell'infanzia in generale, e qui il racconto della visitazione. Vedete che il testo che ho sotto gli occhi si apre così: in quei giorni Maria si mise in viaggio. In quei giorni, ecco. Io vorrei proprio riflettere su questa battuta di avvio della pagina evangelica. Quei giorni, quali giorni? Questa è semplicemente una data, sì, anche questo, è utile il calendario, è sempre utile, sì, certamente, ma in quei giorni. Bene, vedete che se voi girate una pagina all'indietro, ecco, dopo il prologo, nei primi 4 versetti, versetto 5, al tempo di Erode, re della Giudea. In realtà qui il testo dice nei giorni, giorni, nei giorni di Erode, re della Giudea. Dunque, quei giorni sono i giorni di Erode. Erode, questo è Erode il Grande, non si scherza. Non è un richiamo puramente così storiografico, no. Erode come faraone, Erode figura che subito assume un valore emblematico, ma è il Salmo 74, ci richiamo in piedi, i giorni di Erode, giorni di Erode. Poi altrove, nel Vangelo secondo Matteo esattamente, verremo a sapere che Erode in una certa occasione ordina addirittura la strage dei bambini da 2 anni in giù. Ecco, ma Erode, sono giorni, e subito dopo veniamo a sapere che in quei giorni Zaccaria era attivo nel Tempio, e d'altra parte dice il versetto 7 che lui e sua moglie sono ormai persone avanti negli anni, una coppia sterile, non avevano figli perché Elisabetta era sterile, la coppia è sterile, e tutti e due erano avanti negli anni, avanti nei giorni, dice nei giorni. Ci tengo a sottolineare proprio il fatto che il nostro evangelista usa costantemente questa terminologia. Dunque i giorni della sterilità, giorni della tristezza, giorni della inutilità, una vita senza futuro, non c'è discendenza, per di più siamo all'interno di una famiglia sacerdotale. E più avanti nel versetto 18, quando nel corso della ufficiatura liturgica Zaccaria riceve la visita dell'angelo Gabriele, poi Zaccaria dirà, versetto 18, ma come posso conoscere questo? Dice, non vedete, anche qui è qualcosa di analogo a quel che leggevamo nel Salmo 74, ma non vedo segni, non ho riscontri, è un orizzonte buio il suo, è una tristezza che lo svuota di tensioni, di desideri, anche se continua a svolgere tecnicamente il suo servizio liturgico, non c'è dubbio, anche onorevolmente, soltanto che vedete, non ha riferimenti convincenti, persuasivi, incoraggianti. E subito dopo veniamo a sapere, versetto 20, che quando esce dal santuario dove è entrato per la bruciatura dell'incenso, non poteva parlare, ne parlavamo con alcuni di voi certamente in altre occasioni. Questo significa che non può benedire, è un sacerdozio inabile alla benedizione, dovrebbe benedire ma è diventato muto, non può benedire. Dunque vedete, qui siamo alle prese con una serie di guasti che caratterizzano questi giorni, sono i giorni di Erode, sono i giorni della sterilità, sono i giorni della tristezza, sono i giorni in cui il sacerdozio, addirittura la grande istituzione prevista nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele per mediare il rapporto in maniera efficace, ebbene il sacerdozio è inefficace. Una incapacità di benedire. E vedete che in realtà l'angelo, quando ha annunciato a Zaccaria che questa piega prenderanno gli eventi della sua vita, gli ha anche dato un'indicazione di percorso. Se voi ritornate per un momento al versetto 20, leggiamo, ecco, è l'angelo che sta parlando, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno, c'è un giorno, fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non potrai perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Dunque in questo senso vedete, il mutismo di Zaccaria diventa un segno per come l'angelo glielo spiega, in vista del giorno che segnerà la visita di Dio nella storia umana, quel giorno che poi il nostro evangelista Luca sigilla in maniera inconfondibile con l'affermazione che si impone un oggi nella storia umana che determina la svolta in cui tutto si ricapitola del passato e tutto già si anticipa del futuro, l'oggi della parola di Dio adempiuta. E allora il mutismo di Zaccaria in rapporto a questo, a questo giorno, e dunque il mutismo diventa un segno per Zaccaria, ma nel contesto in cui, per l'appunto, il dato che immediatamente emerge è che Zaccaria non è in grado di benedire, non è in grado di esercitare il sacerdozio. E allora, vedete, in realtà questo è il giorno, o questi sono i giorni della parola del Signore che cerca ascoltatori. Se voi per un momento ritornate al versetto 19, l'angelo gli rispose a Zaccaria: io sono Gabriele, sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti, a portarti questo evangelo. Zaccaria nel versetto 18 ha dichiarato che non ha riscontri che lo convincano. I giorni sono per lui quelli della tristezza inconsolabile, e l'angelo adesso ha detto la sua, e dunque qui c'è una parola che viene dal Signore, ma una parola che cerca ascoltatori, ed invece Zaccaria nel versetto 20 è colui che non ha creduto. E non hai creduto alle mie parole, gli dice l'angelo, le quali si adempiranno a loro tempo. Dunque la parola del Signore cerca ascoltatori, ossia dei credenti, in cui realizzarsi efficacemente. E ancora, vedete, se leggiamo qualche riga ancora, dal versetto 23 al versetto 25, questi sono i giorni, già, tutte quelle sfaccettature valgono come indicazioni più che mai pertinenti per avere a che fare ancora una volta con una vicenda che descrive la situazione della nostra storia umana come un coacervo di insufficienze, di deviazioni, di ritardi, di compromessi, di fenomeni di degrado che sono interni anche alle componenti che dovrebbero essere più sacre, istituzionalmente più feconde per il bene generale, ed ecco corruzione. E qui, versetto 23, leggo: compiuti i giorni, ecco i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì. Dunque sono i giorni in cui Elisabetta concepisce. Elisabetta è madre, ma si tenne nascosta per 5 mesi, e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Cosa sta dicendo Elisabetta? Vedete, sta dicendo che la sua maternità, che è reale ormai perché è incinta, passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, passano 6 mesi ormai, ma è una maternità vergognosa. Vedete, Elisabetta, un po' c'è di mezzo il caso della persona anziana che improvvisamente concepisce, poi dovrebbe partorire, ma appunto si espone a delle situazioni che non sono convenienti per lei o per gli altri attorno a lei, situazioni che poi diventano motivo di rimprovero, di recriminazione, qualche volta addirittura di scherno, altre volte proprio di severa contestazione, ma comunque si tiene ritirata, si nasconde. Il fatto è che la sua maternità, una maternità che viene sperimentata da lei come orientata a generare soltanto in questa vita, soltanto in questo mondo, già, in questo mondo che è il mondo del Salmo 74, questo mondo che è il mondo di Erode e via discorrendo, in questo mondo, e allora vale la pena di generare alla vita in questo mondo? Salmo 74? Vale la pena? E Elisabetta, vedete, si pone queste domande, ma proprio adesso, dopo tutto quello che c'è da riscontrare nel quadro di questo mondo di cui noi facciamo parte, lei a suo modo, ed ecco, generare. Che maternità mai è possibile rendere feconda per una vita che rimane intrappolata dentro a questo sfascio? E vedete che la questione, adesso io sto riproponendo in maniera così un po' come dire così, la chiacchiera serale, in realtà è una questione seria, molto seria, molto seria. E la nostra generazione ne sa qualche cosa. Il nostro paese, la nostra regione, la nostra gente, le nostre famiglie, ne sappiamo tutti qualche cosa di molto preciso, di molto pesante, di molto incisivo. E d'altra parte, vedete, qualche volta c'è da contemplare la realtà della donna che concepisce e poi partorisce, e qualcuno direbbe: ma si illude che poi le cose andranno bene. Poi sempre quella certa trepidazione: ma chissà cosa succederà a questo figlio o questa figlia, chissà, chissà, ma auguriamoci, speriamo che, ma poi chissà, e allora si accumulano i pensieri, i sospetti, e poi, meglio non pensarci, e poi in qualche momento si cancella tutto, dice, ci sarà una provvidenza già, ma se non c'è, ecco, e allora... Qui vedete adesso questi che sono i giorni della maternità di Elisabetta, sono anche i giorni dell'annuncio a Maria. Sono i giorni della storia umana. Sono i nostri giorni. Sono i giorni dell'annuncio a Maria. Subito, vedete, nel sesto mese, dice il versetto 26, l'angelo Gabriele, vedete che l'annunciazione a Maria è inserita in questo contesto temporale, che è misurato dalla gravidanza di Elisabetta. Sesto mese di Elisabetta, dell'angelo che parla con Maria: tua cugina Elisabetta ha concepito, e questo è il sesto mese. È l'angelo che parla di queste cose. Dunque, l'annuncio a Maria. E vedete, il saluto leggevamo per la festa della Madonna Immacolata, il saluto dell'angelo: rallegrati perché il Signore è con te. Ecco, la parola creatrice di Dio, vedete, è alla ricerca della povertà umana, che è la verginità della creatura, quella creatura che si consegna al tu del Dio vivente. Il Salmo 74 ci diceva qualcosa di importante a questo proposito. Ecco, la creatura umana che nella sua verginità, poverissima com'è, sguarnita com'è, indifesa com'è, si consegna. La parola di Dio è parola efficace, è parola santa, è parola che genera. Ed ecco, cerca proprio la povertà umana per trovare dimora. Ed ecco la maternità di Maria, maternità nella fede. E, maternità nel senso che Maria accoglie nel mistero della sua fecondità materna il dramma della storia umana visitata da Dio. Questo mi sembra veramente molto importante, vedete. E su questo mi sono trovato a riflettere. Voi direte, ma ancora non eri arrivato a riflettere su queste cose, alla tua età. Certo, alla mia età ancora sono un po' scimunito, ma nel accogliere la parola dell'angelo, che è l'annuncio, che è il saluto, che è il proclama di come il Signore è presente, di come Maria è convocata per stare con il Signore. In quella povertà di Maria, la coerenza, la lucidità, l'onestà di una creatura umana che ha a che fare con le cose del mondo, con le cose drammatiche, strazianti, lo dicevo e ho ripetuto a più riprese anche questo aggettivo, il disastro della storia umana, il fallimento della storia umana. E vedete, quando la parola di Dio creatrice è rivolta a Maria, quella parola porta con sé quella misteriosa, diciamo pure in questo modo, il Salmo 74 di questo mistero ci ha dato una descrizione che è tutta da contemplare. Come il fallimento umano viene assunto e patito da Dio. Viene assunto e patito da Dio. Vedete che accogliere la parola di Dio da parte di Maria nella sua casa di Nazareth, nella sua povertà, certo, nella sua verginità, accogliere la parola di Dio significa accogliere quella presenza che il Salmo 74 a questo riguardo costituisce una premessa per noi allora molto istruttiva, è carica di tutto il disastro fallimentare che la storia umana si porta appresso. Vedete, questo è lo snodo che mi sembra importantissimo per noi mettere a fuoco, anche se le mie parole sono piuttosto sciatte e così traballanti. Nell'accoglienza della parola che la rende madre, la parola che nel suo grembo verginale è seme che la rende feconda nella gestazione, poi sarà per il parto del figlio. Questa parola è la parola di Dio che assume e patisce il fallimento della storia umana. E vedete che Maria è madre che, come perfettamente scontato, per quello che riusciamo o riesco io a intuire della maternità nell'esperienza delle nostre donne, è madre che non certamente non riesce nemmeno a immaginare che per la creatura che deve essere partorita possano esserci degli inconvenienti, o se invece qualcosa del genere appare all'orizzonte, perché poi oggi i tecnici che si occupano di queste cose sono specializzati nel favorire la comparsa di ombre, di minacce, eccetera, eccetera. Ma se qualcosa del genere succede, è un'angoscia terribile, che sarà? Perché? E invece qui vedete nel caso di Maria, accogliere la parola e rispondere alla parola, credere per Maria significa accogliere quella novità assoluta per cui la storia derelitta dell'umanità è visitata da Dio. E qui è la fede di Maria, che è madre nella fede, questa fede coincide con la sua povertà di creatura, è una creatura che conosce nella sua innocenza la pesantezza straziante della condizione umana, corrotta come sé. Vedete che c'è un principio di comunione fin dall'annuncio tra Maria e la parola che in lei prende forma umana, il figlio che nascerà da lei, c'è una comunione tra lei e il figlio che fin dall'annuncio riguarda la missione redentiva del figlio, così come il figlio inviato è dimostrazione di come nel grembo del Dio vivente il fallimento della storia umana è stato assunto e adesso viene attraversato da quella potenza redentiva che si esprime attraverso l'evento di morte e resurrezione del figlio con potenza di Spirito Santo. Ed ecco un segno per Maria credente quando l'angelo le parla di sua cugina Elisabetta che da sei mesi come le dice ha concepito nella sua vecchiaia tutti dicevano sterile nella sua vecchiaia e vedete a Maria ha dato un segno ma in quanto Maria è credente e quindi c'è da credere nella fecondità benedetta della vita altrui e della maternità altrui che poi è la fecondità benedetta della storia umana. Per cui adesso la maternità nella fede di Maria deve intercettare la maternità delusa e vergognosa di Elisabetta. E quello che avviene è il brano evangelico di domenica prossima, la visitazione. La maternità nella fede di Maria. Maternità nella fede, vedete, che nel figlio è testimonianza per noi dell'accoglienza alla parola di Dio, parola creatrice, parola che porta con sé la rivelazione di come il fallimento, e ricapitolo tante cose in questo modo, in questi giorni è assunto e patito dal Dio vivente. Per questo, ecco, il figlio annunciato, il figlio che Maria concepisce, nella fede è madre, e nella fede è madre di tutto quello che sarà lo svolgimento della missione redentiva di questo figlio, di quel modo di farsi carico della derelitta vicenda umana, prigioniera del peccato e della morte. Ed ecco, tutto nel grembo di Maria già è da lei accolto come ascoltatrice credente della parola. Tutto da lei è accolto nella fede, è maternità nella fede. E allora vedete, adesso deve andare a trovare sua cugina Elisabetta, che sappiamo come si sta comportando. Ed ecco, questi sono i giorni della visita e siamo all'inizio del nostro brano evangelico, ma adesso subito mi sbrigo. In quei giorni, Maria, questi giorni, un po' di chiacchiere per dire che giorni sono, quali giorni sono questi. Ecco, i giorni della visita, e qui dice che Maria si muove in fretta, una fretta che manifesta il debito della fede nei confronti di tutto quello che nella condizione umana, nella nostra realtà umana, è tutto quello che è modalità di trasmissione della vita, che sia poi il dato che è tipicamente femminile della maternità, ma è trasmissione della vita in tutte le forme di relazione, di crescita, di accompagnamento, beh, tutte le modalità di trasmissione della vita, è il caso della maternità nel grembo della donna, certamente svetta su tutte le altre forme di trasmissione, ma ogni modalità, ecco, laddove il turbamento imperverso, quel turbamento di cui parlava proprio l'ultimo versetto del Salmo 74, il turbamento, il tumulto, il caos imperverso, ebbene la fretta di Maria, che deve presentarsi in nome della fede, in nome di quella fede che, vedete, nel Salmo, il Salmo 74 ricapitolava nell'insistente riferimento al tu del Dio vivente, tu. Questa storia è tua, questa causa è tua, sei tu. Ma guarda un po', che sorpresa, e in certo modo che scandalo, e poi che commozione, che scoperta, quale grandezza, e nello stesso tempo quale dolore. E questa è la storia tua. E allora Maria si presenta e saluta, e il saluto che poi è come l'eco del saluto che lei stessa ha ricevuto dall'angelo, rallegrati Maria perché il Signore è con te. E adesso il saluto di Maria, che, vedete, noi possiamo senza abusi interpretativi, ma possiamo certamente mettere in connessione con quell'appello insistente nel Salmo 74 circa l'appello alla memoria del Dio vivente. Ricordati in questo saluto, ecco, la trasmissione di una confidenza totale da parte di Maria nella sua povertà. Per questo è totale la confidenza, nella memoria del Dio vivente, ed ecco un traboccamento di gioia, come leggiamo qui, è la fede di Maria che realizza una potenza generativa, è la fede che è generativa. È la nostra condizione umana derelitta e piegata com'è, viene sottratta al potere dell'avversario. Se voi nel Vangelo secondo Luca, sfogliando qualche pagina, arrivate al capitolo 8, nel versetto 12 del capitolo 8, è solo un richiamo molto sollecito, la parabola del seminatore, e poi ecco, semi caduti lungo la strada, coloro che hanno ascoltata la parola, ma poi non viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano, e così, non credendo, non siano salvati. La nostra condizione umana, vi stavo dicendo, è sottratta al potere dell'avversario di cui parla la parabola, e non solo. L'avversario che ci vuole imprigionare sistematicamente dentro a quegli schemi che ci riducono all'evidenza della delusione, lo sgomento, nel caso esemplare di Elisabetta, povera lei, personaggio comunque ammirevole da tanti punti di vista, ma la nostra condizione che costantemente è esposta a queste strette micidiali mediante le quali l'avversario vuole sconfortarci, vuole ridurci a un
ridurci o proprio così guidarci lungo un itinerario di fuga rispetto alle vicende così penose e sconvolgenti che sono in atto sulla scena del mondo. Non è che noi possiamo avere contatto con la totalità degli eventi, è evidente, ma anche per quello che è possibile, ecco la fuga, quella parola seminata è una parola che viene subito consumata, esaurita, cancellata, rimossa, e l'avversario così ci sottrae quell'esperienza drammatica e che pure evidentemente è la premessa determinante per intraprendere il cammino profondo e vitale della fede. E vedete, questo impatto drammatico con il dramma della storia umana è stato vissuto da Maria in prima persona. E per di più, bisogna tener conto del fatto che Maria è innocente. Innocente. Vedete, anche noi riceviamo il saluto di Maria insieme con Elisabetta. Quel saluto che porta con sé la beatitudine della fede. Da Maria tutta la storia umana è salutata. Tra l'altro subito dopo c'è il cantico della Madonna, il Magnificat. Ecco, il saluto rivolto all'umanità ieri, di oggi, di sempre, a tutto quello che avviene sulla scena del mondo, il saluto, perché è sorto il giorno in cui la parola di Dio è ormai ascoltata e realizzata. Questo è il giorno della fede, è il giorno di Maria, è il giorno in cui la parola del Dio vivente si realizza nella storia umana, là dove il figlio porta a compimento la sua missione e assume e patisce lui il disastro, e la fede di Maria è spettatrice e testimone di questa rivelazione. E allora Elisabetta dice di lei, ricordate, a che devo che la madre del mio Signore, ecco, la madre del mio Signore. E questo vale anche per noi, vale per tutti. Mentre la gioia invade la nostra povertà umana e noi condividiamo responsabilità, angosce, trepidazioni, turbamenti, per quanto riguarda la sorte del nostro mondo, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, questa gioia povera accompagna anche in noi la maturazione in quella fede, in quella modalità di approccio alla gravità e immensità dei problemi che ci rende fecondi per generare a nostra volta. Vedete, l'opera redentiva di Dio si compie nella novità assoluta, nella gratuità santa di una rivelazione d'amore che tutto assume e patisce della nostra penosa vicenda umana fino alla morte. E la madre del Signore, ecco, nella sua innocenza, in quanto ascoltatrice della parola, in quanto libera per rispondere alla parola, testimone di come il dramma della nostra vicenda umana è tutto ricapitolato in un abbraccio d'amore da parte del Dio vivente. Per questo il figlio che Maria ha concepito e che Maria porta in grembo e che Maria partorisce. Ed ecco, questo suo modo di accogliere è già il modo suo di trovarsi proiettata sulla scena della vicenda umana come testimone di quella rivelazione d'amore che riguarda esattamente la realtà derelitta, piagata, infangata, corrotta, mortale di cui tutti facciamo esperienza. È davvero la sua maternità una maternità che nella fede è generativa? Generativa del figlio? Generativa di quella nuova modalità di approccio al mondo, di presenza nel mondo che fa di noi dei credenti. È madre della nostra fede. Questi sono i giorni della fede anche per noi, vi dicevo. Rispondendo alla domanda che coglievo inizialmente a proposito della battuta di avvio del nostro brano evangelico, che giorni sono questi? Beh, sono i giorni della fede anche per noi, per il popolo cristiano, mentre la Chiesa continua a evangelizzare e a generare di fede in fede per la vita nuova. Oggi, ecco, oggi dice il racconto evangelico della Natività, come ben ricordate, oggi è nato per voi, è nato per noi, nella città di Davide, un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo sarà il segno, ecco un segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamoci qua. Allora rileggiamo insieme il nostro salmo.